Buonasera, eccoci dalla sede centrale dell'Unione. In collegamento telefonico ci sono i componenti della Commissione Istruzione. Cedo la parola a Luciano Paschetta.
Siamo in trasmissione, allora
Sì,
quindi
sì.
buonasera a tutti. Al momento siamo collegati in diretta, io, oltre che ovviamente Marinica dalla sala, dalla cabina, Claudio Signorini, Daniela Florinus e Riccardo Di Bartolo, membri della Commissione Istruzione. Direi Marinita se vuole vedere se abbiamo c'è già qualcuno presente nelle sezioni, nei gruppi, degli altri.
No, non risultano presenti al momento.
Io posso giustificare l'assenza di Pierpaolo Lenaz dell'UDC di Trieste, perché sono impegnati in una trasferta in Slovenia, sia lui che la dottoressa De De Vitis, e quindi si scusano e non ci sono.
In questo momento vedo che arriva il
Benissimo.
messaggio di Caterina Vallani e Marcella Panza dalla sezione di Mantova.
Sono gli unici due nostri ascoltatori in questo
Perlomeno che si sono segnalati, sì. Se qualcuno è in ascolto vuole mandare un'email.
sì, se qualcuno vuole mandare di me, possiamo rilevare le presenze dei coordinatori, presenze dei responsabili dell'istruzione, almeno per capire, insomma. Il tema dell'istruzione è sempre un tema molto
Luca
importante,
D'Avanzo
quindi
sta,
sì.
chiedo scusa, ho interrotto di
Luca?
nuovo. Luca D'Avanzo sta segnalando la sua presenza.
Ok. Giusto per riempire il vuoto, dicevo, quando si parla, perlomeno, nelle assemblee, nell'Unione, nei convegni, nelle riunioni varie, l'istruzione si dice essere il primo tema importante, questa scarsa partecipazione sembrerebbe dichiarare un altro clima, insomma, sembrerebbe, forse perché siamo alla fine dell'anno scolastico, non so, alla scuola si pensa a settembre, a maggio, giugno si pensa alle vacanze, non lo so, ecco. Questo, certamente anche questa è una cosa che fa riflettere me, dovrebbe far riflettere noi della Commissione e potrebbe essere, dovrebbe far riflettere anche i dirigenti associativi, perché un tema così importante su cui poi tutti si permettono, si scatenano a fare critiche, a lamentarsi che il processo di integrazione non funziona, che ci sono dei problemi, di cui siamo tutti molto consapevoli, perlomeno noi, però possiamo certo sperare o pensare che i problemi si risolvano da soli, insomma. Io credo che o riscopriamo la presenza dell'Unione la nostra presenza come associazione organizzata all'interno del sistema scolastico, o diversamente non avremo poi neanche più il diritto di lamentarsi, insomma. Quindi probabilmente bisognerà che mettiamo in piedi un sistema di comunicazione diverso con i genitori, con le famiglie, perché probabilmente se molti genitori avessero saputo di questa trasmissione, avremmo avuto la loro presenza. La comunicazione per via istituzionale evidentemente raggiunge un pubblico che per motivi diversi, non ultimo il fatto che è impegnata su molti fronti, non riesce a seguirli tutti, non lo so, per il fatto che ecco, è corretto. Quindi questo silenzio, questa scarsa partecipazione mi preoccupa, questo è un dato di fatto. Se arriva qualcun altro,
Sì,
Marica.
abbiamo una telefonata di Carlo Taddei da Grosseto, poi un messaggio di D'Albano e un messaggio di Raffaella Masotta, presidente della sezione di Benevento.
Vogliamo sentire la telefonata di lei?
No, Carlo ha
Diamo
chiamato per dire che
spazio,
era
vediamo se ci
presente.
sono.
Adesso non è in
Eh?
linea, al momento non è in linea. Ha
Al
telefonato
momento sì.
per segnalare la propria presenza. È presente, arriva in questo momento il messaggio della sezione di Caserta e c'è anche Lorenza che manda un messaggio. Ciao a tutti, ci sono anche io, ma per poco perché devo scappare. Mi spiace se non riesco a seguire
Lorenza,
tutto.
dottor?
Sì, ieri ho inviato un'email che infatti è qui sul nostro tavolo. Che possiamo leggere se ritiene, o forse è meglio che avvia lei
Sì,
la
leggiamolo un
discussione.
momento, leggiamolo un momento.
Allora, scriveva per l'appunto Lorenza ieri alle 17:39. Non sapendo se domani riuscirò ad essere in ascolto, invio alcune mie considerazioni. Grazie in anticipo e buon lavoro. Lorenza Vettor, che è componente della Commissione Nazionale Istruzione. Buon pomeriggio a Luciano Paschetti e a tutti coloro che sono all'ascolto. Volevo fare una riflessione sulla nuova normativa relativa ai BES. È ovvio che in linea di principio tutti gli alunni abbiano dei bisogni educativi più o meno speciali. Se ci fermiamo a questo, secondo me non solo non andiamo avanti, ma rischiamo addirittura di vanificare le differenze e di dire che siamo tutti sulla stessa barca. È un po' il medesimo rischio che si corre con la filosofia di ICF, se non correttamente intesa. Dire che la disabilità non è tale tanto per il deficit ma per l'ambiente, che può rappresentare un facilitatore o una barriera, significa, a mio avviso, non dare importanza al fatto che il deficit esiste e che presuppone necessariamente la presenza di limiti non sempre superabili. Ciò che voglio dire è che con la nuova normativa sui BES, se da un lato si è ribadito che la nostra è una scuola inclusiva, dall'altro non si è focalizzata a sufficienza l'attenzione sulle reali questioni critiche. Rimanendo al nostro ambito, direi che un alunno disabile visivo ha dei bisogni educativi speciali non aiuta. Io credo che un alunno non o ipovedente che non abbia altre disabilità aggiuntive necessiti soprattutto di apprendere l'uso di metodologie e di strumenti tecnologici. Oggi ci sono molti ausili a disposizione dei ragazzi che semplificano, e non poco, la vita. Più che di un docente per le attività di sostegno, un bimbo con problemi di vista necessiterebbe di una figura dotata di specifiche competenze tecnologiche e tiflo-informatiche che lo aiuti a rendersi autonomo. La socializzazione uno se la deve guadagnare sul campo. Altro discorso va fatto per gli allievi con disabilità complesse, per i quali assai raramente una vera integrazione è possibile. Ma qui il problema è a monte. Si tratta di decidere chi è, chi non è integrabile e il discorso da fare sarebbe troppo lungo. Tuttavia, prima o poi bisognerà pur guardare la realtà e riscrivere le regole sull'integrazione basandosi sulla concretezza di ogni giorno e non solo su principi che, benché condivisibili, non portano comunque lontano. Lorenza Lettore.
Questa riflessione di Lorenza apre un dibattito infinito, nel senso che mette in discussione una serie di questioni. Io mi limito semplicemente a una, quella che riguarda i disabili visivi e la disabilità visiva. Sono concorde che il disabile visivo ha sostanzialmente bisogno di strumenti, più che di metodologie, però non dimentichiamo che due cose, che la minorazione visiva si è affrontata nel modo corretto dai genitori in età precoce, arrivati in età scolare ha bisogno solo di strumenti, se no chiaramente se non affrontata in modo corretto, se lo sviluppo del bambino non è affrontato in modo corretto, ebbene, noi potremmo anche assistere alla sopravvenienza di minorazioni o difficoltà aggiuntive, quelle che sono disabilità secondarie. Quindi lo sviluppo di un bambino con disabilità visiva grave ha bisogno, per realizzarsi in modo corretto, di un supporto di ordine psicopedagogico che spesso oggi viene a mancare. Quindi, teniamoci conto di questo. Anche gli strumenti informatici aiutano il cieco a integrarsi, ma aiutano il cieco ad integrarsi, a lavorare, a scrivere, insomma, ma laddove lui abbia però delle competenze, abbia acquisito delle competenze di base, delle capacità di base, che ne facciano, tra virgolette, una persona, dico, adesso dico un'espressione poco scientifica, ma spero di essere compreso, una persona normale che non vede. Quindi, molto. Dopodiché, io credo che la cosa che mi preoccupa in questo momento, una cosa che mi assilla da alcuni anni, è la perdita della memoria cronologica. Con questa espressione intendo dire che la cultura psicopedagogica, mancando di strutture che la nutrano, no? Dicevo Romagnoli si è sciolto come si è sciolto nel nulla, gli istituti per ciechi in qualche modo qualcuno porta avanti, ma in modo, ahimè, per necessità di causa a volte, troppo localistico. I progetti, la cultura psicopedagogica, secondo me sono la vera, grande preoccupazione per il nostro futuro è che fra qualche anno la cultura pedagogica sia qualcosa da riscoprire nel nostro paese. E allora, mancando le strutture fino a qualche tempo fa, era vivace il dibattito all'interno dell'associazione sulle tematiche psicopedagogiche. In questi ultimi tempi devo dire che il dibattito sulle tematiche psicopedagogiche ha perso di intensità, ha perso di ricchezza, insomma. Quindi, e questo è uno degli aspetti che preoccupa, che mi preoccupa come associazione. Scusate questo inizio, ma
Scusa, posso
lo vedo
finire?
con
Posso
molta preoccupazione. Prego,
Posso
vai.
un attimo soltanto per annunciare le presenze? Si è aggiunta la dottoressa, o perlomeno ci hanno comunicato la presenza, la dottoressa Dell'Omo dalla sezione di Trapani, Maria Boncristiano dalla sezione di Potenza e Michele Corcio, che è componente della commissione.
Riccardo.
Volevo, scusami, posso intervenire un attimo?
Prego, vai.
Sono Riccardo Lizzardo della commissione. Scusate la mia voce, ma sono proprio raffreddatissimo. Allora, volevo dire che la scuola non può essere deresponsabilizzata rispetto alla sua funzione psicopedagogica nei confronti dei non vedenti, specialmente per quanto riguarda l'evoluzione, l'assistere, l'accompagnare il non vedente nella sua evoluzione cognitiva. Cioè, pensare che l'informatica possa risolvere tutto mi sembra una cosa, cioè, ha ragione Luciano in questo senso, mi sembra una cosa un po' semplicistica, diciamo, da un certo punto di vista.
Allora, io direi, dopo questo preambolo fuori programma, direi, perché il tema di oggi voleva essere un dibattito sull'extra direttiva, quello dei bisogni educativi speciali, per comprenderne fino in fondo lo spirito, per comprendere fino in fondo l'etiologia, da dove parte questa direttiva, dove mette le radici, e cercare di perché questa direttiva non nasce a caso. Per esaminare insieme i rischi che questa direttiva può comportare, per il processo di integrazione dei disabili visivi per i nostri ragazzi e per vederne poi insieme le potenzialità, perché poi alla fine noi come associazione, come organizzazione, perché la trasmissione oggi era rivolta in particolare ai responsabili regionali e provinciali dell'istituzione, quindi come coloro che all'interno dell'associazione dovrebbero essere da stimolo a tutto il territorio sulle tematiche dell'educazione dei disabili visivi. Dicevo, vediamo un po' quale potenzialità ci offriva questa direttiva. Io faccio l'introduzione alla prima parte, voglio solo spiegarvi come nasce questa direttiva. Questa direttiva, se vogliamo dire, ha radici in un processo di riflessione sul modello di integrazione che si è venuto sviluppando nel nostro paese, iniziato in questi ultimi 2 anni. Iniziato, direi, quasi un po' al di fuori del Ministero, perché la famosa ricerca che ha dato origine al dibattito, o perlomeno che ha fatto emergere il dibattito, alcune tematiche profonde nel dibattito, è la ricerca ormai ormai pubblicata un anno e mezzo fa, sì, è ormai quasi lingue, la ricerca fatta da, dalla società L, dalla Caritas e dalla Fondazione Aielli. Quella sul Monete è un'analisi su un certo aspetto, una ricerca abbastanza spietata, cioè, e ne è venuto fuori, io sintetizzo, ma ovviamente non per grosse linee, per grossissime linee. Il concetto che ne è venuto fuori sostanzialmente è stato, uno, che il modello di integrazione italiano, che era un modello che aveva avuto degli aspetti estremamente positivi, perché il problema della disabilità comunque era diventato un patrimonio, tra virgolette, comune, cioè ormai la scuola italiana aveva la consapevolezza che i disabili erano una presenza ormai accettata dalla scuola italiana. Sì, il principio dell'integrazione era un principio acquisito. Il modello però in sé rilevava due aspetti. Uno, l'eccessiva onerosità, a fronte peraltro di uno scarso rapporto tra l'onerosità del sistema, cioè il costo dell'operazione, e i risultati. Dalla ricerca è emerso in modo abbastanza evidente come non ci fosse relazione, per esempio, tra il numero di ore di sostegno e il successo scolastico. Quindi, dato quanto veniva fuori un altro aspetto, come negli anni l'insegnante di sostegno fosse stato interpretato sempre di più come un insegnante del bambino anziché una risorsa per la scuola. E di quindi il Ministero poi ha fatto una grossa riflessione, va tenuto conto che comunque questo modello ha fatto sì che la risposta che veniva data era riservata, limitata a coloro che avevano una disabilità certificata. Il modello di integrazione, così come era pensato, in qualche modo non coinvolgeva tutti quegli altri che, pur non avendo una disabilità certificata, sono presenti nelle classi. Si è cominciato a focalizzare l'attenzione sui disturbi di DSA, insomma, no? Sui disturbi di apprendimento. E poi però no, anche questa normativa poi alla fine si limitava a porre l'attenzione su una fascia di bambini che avevano bisogni educativi particolari, continuava a lasciarne fuori altri, quelli e poi sono stati individuati dalla direttiva sui DES. Quindi, in altre parole, stringi, la direttiva nasce da questa considerazione. Noi abbiamo da 30 anni un modello di scuola integrata, un modello nel quale si integrano i disabili. Ma questo modello, il modello così come è stato concepito, ha focalizzato la sua attenzione integrante sulla disabilità, dimenticandosi, o perlomeno non tenendo conto, degli altri bisogni educativi speciali. Per cui la direttiva si pone il problema e cerca di aprire ad alcune particolarità che normalmente sul piano normativo riguardano solo i disabili, si pensi ai tempi delle prove, si pensi ad alcuni interventi, ad alcune deroghe sulla valutazione, per aprire a tutti gli altri. Chiaramente però quello che purtroppo è successo e che bisogna chiedersi come mai siamo giunti a un così ampio spettro di bisogni educativi speciali individuati, no? Perché si parla addirittura di un 15-20%, addirittura parità del 30% all'interno della classe. Quello che è venuto meno, secondo me, insomma, è quello che potremmo chiamare la cultura dell'integrazione. Cioè, quando si è avviato il processo di integrazione, i disabili sono stati individuati come gli unici aventi bisogni educativi speciali, perché in quel momento, il concetto di scuola, ancorché fosse una scuola apparentemente molto più rigida di quella di adesso, no? Era la scuola del programma, però il contesto era un contesto integrante, cioè si riconosceva all'individuo il diritto di essere inserito, non l'obbligo, il diritto, cioè è cosa diversa. Ma oggi, purtroppo, quello che viene a mancare è il riconoscimento del diverso. E quindi in questo momento, cioè, la scuola di fatto è una scuola che fa fatica a rispondere, nonostante le dichiarazioni, nonostante i documenti, la scuola di tutti e per ciascuno, si dice, ma se la scuola fosse di tutti e per ciascuno, avrebbe ha ragione Lorenza quando scrive che tutti i bambini hanno bisogni speciali, cioè ciascuno di noi ha i propri bisogni, ciascun bambino è una realtà diversa, non può essere standardizzato, e quindi dietro questa direttiva c'è il bisogno, lo sforzo secondo me che ha fatto il Ministero di riportare all'attenzione della scuola il rispetto dei bisogni educativi di ciascuno, perché dando alcuni strumenti, uscendo, ovviamente la direttiva dice, guardate, non ci sono solo i disabili va bene, i disabili hanno il docente di sostegno, ma i bisogni educativi speciali, potremmo dire i bisogni educativi individuali, non finiscono lì, continuano. Questo è l'aspetto positivo della norma. Quindi è un richiamo forte alla scuola e non può buttare fuori tutti coloro che per un motivo o per l'altro identificano col modello proprio il modellino, no? E noi torniamo indietro veramente, no? Famoso esempio che si faceva negli anni 70-72, quando in una classe entrano i bambini, ci sono quelli che hanno le scarpe numero 31, gli altri 32, quelli che hanno il 29, quelli che hanno il 34. Se noi pretendiamo di mettere a tutti la stessa scarpa, ci sarà qualcuno che non riesce proprio a camminare, qualcun altro che cammina male, e solo qualcuno cammina meglio. No, questo è un esempio che veniva fatto per dire che la scuola doveva essere attenta all'individuo. Secondo me, nonostante 30 anni di integrazione, la scuola non è migliorata sempre da questo punto di vista. E quindi la direttiva di BES di fatto è un richiamo, perché non è pensabile che a ogni bambino che ha un piccolo bisogno e un pochino più speciale, noi dobbiamo pensare a mettere un sostegno, perché il rischio era questo, no? Vabbè, ai disabili abbiamo messo insegnanti di sostegno, benissimo, allora adesso ci sono quelli del DSA, li mettiamo il sostegno, ci sono quelli che hanno i ritardi socioambientali, come meglio socioculturali, li mettiamo il sostegno. Cioè, questo è questo modello che la direttiva a questo modello che la direttiva si oppone, cioè non è che a ogni bisogno mettiamo un sostegno, questo è lo sfondo. Certo, questo contiene un pericolo a cui noi dobbiamo stare molto molto attenti, che in questo generalizzare i bisogni speciali i nostri bisogni specifici si perdono più di quanto non si siano persi fino adesso. Quindi questo è il rischio. Io mi fermo qua e lascio a voi il dibattito. Prego, se qualcuno del pubblico fa le domande, non so, i membri che sono collegati al telefono vogliono intervenire. Nessuno?
Posso intervenire io?
Prego, prego Daniela.
Allora, solo alcune riflessioni così, diciamo, immediate che non ho elaborato, insomma. Intanto ti ringrazio per questa panoramica, questa disamina molto chiara che hai fatto, che ha dissipato sicuramente tanti equivoci, insomma. E anche per lo sfondo storico che tu hai suscitato, che è molto importante, perché bisogna sempre capire l'origine delle cose, è fondamentale. Allora, appunto, sono degli spunti che io lancio così senza una teorizzazione approfondita che non ho avuto il tempo di fare. Tu dicevi che cosa può fare la nostra associazione, no? Prima. Beh, intanto io suggerisco la nostra associazione, per come può sul territorio, deve cercare di esserci nella scuola. La scuola dell'autonomia in tal senso dà delle possibilità, delle aperture alle agenzie del territorio e spesso se le unioni funzionano, se le nostre sezioni funzionano, veniamo anche opportunamente chiamati ad intervenire nella scuola. Questo può arginare il rischio che i bisogni specifici vengano appunto appiattiti e assimilati ai bisogni speciali, perché se noi ci siamo, ecco che allora riusciamo anche a garantire al all'insegnante di sostegno, all'educatore, se non è un educatore dei nostri, insomma, quella formazione che è necessaria sul campo, perché molto spesso uno dei problemi che nascono in integrazione nasce dal fatto che l'insegnante di sostegno non è adeguatamente preparato a gestire l'emergenza, ci sono anche poche ore, il sostegno viene tagliato. Noi abbiamo un ruolo, secondo me, anche ancora più prioritario, se così si può dire, rispetto al passato. Cioè siamo proprio chiamati ad esserci per evitare l'appiattimento, anche perché nelle scuole poi vengono istituiti adesso i gruppi GLI, che sono gruppi di lavoro per l'inclusione, si chiamano, è previsto dalla direttiva dei BES. Allora lì magari da esterni non possiamo esserci, però questi gruppi avrebbero proprio la funzione di estendere la questione del bisogno speciale a tutto il consiglio di classe, quantomeno a tutti i dipartimenti, perché non sono formati soltanto dagli insegnanti di sostegno, ma anche coloro che insegnano le discipline, insomma. E anche questa è una risorsa ulteriore che la scuola ha, perché lì si può parlare dei BES all'interno di questi gruppi, ma anche e tanto più di disabilità, proprio per non appiattire il bisogno. E terza questione che mi viene da dire è proprio questa, è una questione però didattica, insomma, il superamento della lezione frontale. Cioè, se l'insegnamento deve essere individualizzato il più possibile, questo è vero per tutti. Quindi la direttiva sui BES avvantaggia anche coloro che apparentemente hanno il modello di scarpe che va alla moda, perché l'apprendimento verrà tarato il più possibile, quantomeno. Questa è un po' un'utopia perché purtroppo sappiamo come funziona nella scuola con la piramide del programma che c'è ancora, eccetera, con gli insegnanti frustrati, però dovrebbe essere individualizzato l'apprendimento attraverso il superamento della lezione frontale, che ciò di cui si discute in tutti i dipartimenti, anche nella mia scuola, insomma. Scusatemi la sporadicità di queste riflessioni, ma era quello che volevo dire, ecco.
E poi questa normativa sui BES in realtà prevede, come sappiamo, i famosi CTS, no? Con cui forse l'associazione dovrebbe in qualche maniera collaborare, sempre che questi CTS, cioè centri territoriali di supporto, poi non diventino un carrozzone, come in qualche maniera potrebbe essere, perché vedo che questi centri territoriali di supporto hanno una serie di compiti che vanno dalla formazione addirittura all'acquisto e alla messa a disposizione del materiale didattico, del materiale informatico, elettronico, quello che sia, e all'istruzione dei docenti sull'uso di questo materiale e alla definizione dell'importanza e dell'efficacia eventualmente di questo materiale nei confronti dell'alunno. Ok. Allora, se questi CTS che poi diventano CTI a livello locale, che poi diventano CTS a livello regionale, poi hanno una loro ramificazione a livello nazionale, eccetera, eccetera, c'è tutta una piramide. Ecco, se questi CTS realmente sono quelli che sono descritti qui nella normativa, potrebbe anche andare bene, ma voglio dire, il pericolo è che possano diventare un carrozzone. Allora, noi che siamo, facciamo parte delle associazioni, siccome è prevista anche una collaborazione di questi CTS con le associazioni, dobbiamo fare in modo che appunto rimangano. Che questi CTS rimangano quelli che sono stati previsti dalla normativa, anche se, ripeto, io ho qualche dubbio che sia così.
Possiamo prendere la linea con Carlo Taddei? È all'esterno.
Sì, va bene.
Pronto?
Buonasera.
Pronto?
Sì, è in linea.
Sì, sono in linea. Pronto, mi sentite?
Sì.
Pronto?
Sì,
Lì ci posso parlare?
certo.
Io ho una... Sì, pronto, parlo? Sì, pronto, prego. Mi sentite? Pronto?
Sì, se parli, ci sentiamo, vai.
C'è il tecnico Giacomo, dice che c'è un ritorno di linea perché Carlo ha il computer con l'audio.
Ditemi quello che devo fare.
Togliere l'audio e parlare al telefono.
Sì?
Ci siamo?
Ecco, ora... Ecco, arrivo, va bene. Aspettate solo un minuto e faccio tutto, eh? Eccomi, pronto?
Sì, eccoci.
Oh, ora mi sento meglio. Io dunque sono il coordinatore per l'istruzione della provincia di Grosseto e ho diversi problemi. Quando un ragazzino è nelle unità nei paesini lontani, dove si arriva solo alla terza media, ho il problema dopo di mandarlo alle scuole superiori, dove lo mandiamo? Non abbiamo più niente, nessuna accoglienza. È un problema che dovrò risolvere nel giro di un anno o due. Se avete esperienze voi, per piacere ditemi. Poi ora il problema degli ipovedenti, soprattutto dei genitori degli ipovedenti, che vanno nelle scuole e pretendono che il loro figlio veda come gli altri ragazzi, il che non è possibile. Si diventa ostativi per l'educazione del bambino. Purtroppo ne ho tre ora di ipovedenti e con grado di visione. E poi il problema degli insegnanti di sostegno. Io non faccio a tempo tutti gli anni a preparare degli insegnanti di sostegno che l'anno successivo cambiano e tutti gli anni sono dal punto di partenza. Quest'anno ce ne ho tre molto brave, ben preparate, che ora a giugno cambieranno a scuola e io mi ritrovo punto e da capo. Ma non si potrebbe istituire in ogni provveditorato un gruppo di insegnanti specializzati addetti per il sostegno? Perché così si butta via soldi, tempo, tutto quanto i nostri ragazzi non riescono poi a seguire bene. E poi soprattutto c'è anche il problema del libro digitale per le scuole superiori, arrivano sempre in ritardo. Ma quello il problema grosso in questo momento, l'ultimo giorno, l'ho verificato, è stato martedì scorso, è il problema degli ipovedenti, quando si arriva a un trentesimo, un quarantesimo di grado. Gli insegnanti, dietro persino i genitori, usano materiale grafico, visivo. Il bambino si annoia molte volte e sembra stolto, invece non lo è. Non c'è una metodologia esatta. Se avete esperienza in questo caso, ditemelo, perché non riesco, in questo momento sono in difficoltà, ecco. Grazie. Vi ascolto la
prossima. Ci sono prenota per intervenire.
Bene, vai allora, vai. Ciao.
Ciao a tutti innanzitutto. Ah, ciao. Dunque, secondo me ci sono i diversi aspetti della questione, però facciamo una prima affermazione. Io trovo di sicuro estremamente positivo che si parli di bisogni educativi speciali, nel senso che si riconosce ad ogni alunno, ad ogni studente una sua specificità e quindi in quanto tale è portatore di specifici bisogni, cioè non abbiamo più tutto sommato da un lato qualche studente che è portatore di problematiche perché è disabile e dall'altro il resto della classe che apparentemente non avrebbe dei problemi, delle difficoltà. In questo modo, come dire, si riconosce ad ognuno una specificità di intervento e quindi questo è senz'altro un aspetto positivo, ma da un punto di vista teorico. E sul piano pratico invece i nostri problemi rischiano di aggravarsi ulteriormente. Ho l'impressione che ogni numero di anni la normativa tenda a cambiare perché comunque si voglia dare anche l'impressione che attraverso il cambiamento di terminologie e di impostazioni ci sia una mentalità nuova nell'affrontare le problematiche della
dell'educazione, dell'istruzione e si voglia passare dalla integrazione all'inclusione scolastica. È chiaro che noi che viviamo quotidianamente il problema sappiamo che al di là del principio teorico, seppur importante, sul piano pratico poi reali cambiamenti rischiano di non esserci o potrebbero non esserci se non si affronta, a mio avviso, un problema radicale che è dato sia dal valore che dovrebbe essere recuperato dalla scuola pubblica e che invece ha perso in gran parte e stenta a recuperare, e dall'altro la formazione degli insegnanti, siano essi curriculari, siano essi di sostegno. E noi nella quotidianità nella quale operiamo, quindi anche su questo territorio così diverso da nord a sud, da est ad ovest, dalle situazioni urbane a quelle rurali, continueremo ad avere sempre questo grave problema della formazione degli insegnanti. Certo, i conti vanno fatti con la realtà e con la realtà dobbiamo confrontarci ed operare, però ho l'impressione che rincorriamo sempre una serie di soluzioni tampone che possono avere una durata temporanea, come diceva del resto anche Carlo Taddei, cioè va bene per quest'anno ma a giugno ho finito, perché poi a settembre si ripresentano di nuovo gli stessi problemi. E anche con i CTS, che tutto sommato sembrano configurarsi con quelle che erano le scuole polo, a parte il cambio della denominazione, comunque non sarà facile riuscire a trasformarli in effettivi centri territoriali di supporto. A parte il fatto che spesso queste scuole polo non sono scuole ad indirizzo pedagogico come sarebbe opportuno, ma spesso lo sono ad indirizzo tecnico, proprio perché tutte le attrezzature, le tecnologie per la disabilità, chissà perché, debbono avere soltanto una dimensione, quella tecnica, e non anche quella dal risvolto pedagogico. L'altra difficoltà sarà data dalla crescente impossibilità dei nostri centri di consulenza tipo didattici, quelli formati cioè dalla biblioteca e dalla federazione, di poter interagire con le scuole. Ora, dicevo, è chiaro che noi possiamo ipotizzare tante belle soluzioni, ma la realtà poi è sostanzialmente diversa. Intanto io credo che dovremmo sempre più risolvere un problema a monte della nostra associazione, perché io verifico che sono ancora troppi i dirigenti associativi che ad un tempo sono anche responsabili del settore istruzione, pur non avendo le necessarie competenze, e le competenze sappiamo non sono date dall'essere semplicemente non vedente o dal fatto di occuparsi di questo settore da qualche anno, ma sono competenze date dallo studio, dal confronto con altri, insomma anche da da una preparazione di base e quant'altro. E quindi gran parte delle nostre sezioni farebbero bene, i dirigenti dei settori di istruzione, perlomeno ad avvalersi sempre di più sul piano operativo dei responsabili dei centri di consulenza tiflodidattica. Ma si sta aggiungendo in questi giorni un altro grosso problema. Quello che gli organi decisionali delle province sono decaduti il 2 maggio e sono subentrati i famosi commissari, i quali non sanno bene se avranno una funzione liquidatoria delle province o di trasformazione in enti di secondo livello. Questo sta portando di fatto ad uno stallo delle decisioni, tant'è che i progetti per l'anno scolastico 2013-2014, che includono sia l'assistenza extrascolastica, sia le trascrizioni in braille dei testi scolastici o a caratteri ingranditi, sia la fornitura di materiali, e sostanzialmente rischiano di avere una battuta d'arresto perché il commissario mi dice: non ho di queste competenze, il compito che mi è stato assegnato è ben altro, adesso spetta ai comuni, spetta agli ambiti territoriali. Io mi rendo conto che non si possa avere la bacchetta magica, però giusto per concludere questo mio primo intervento, intanto la considerazione certamente positiva che si parli, a mio avviso, di bisogni educativi speciali, e l'altro che i dirigenti della nostra associazione per necessità, per forza di cose, dovranno sempre più o acquisire delle competenze tecniche per affrontare i cambiamenti in atto nella scuola, o comunque affidarsi sempre di più ai responsabili dei centri di consulenza tipologica. Ma questa seconda, questa seconda parte richiede a gran voce da parte nostra che i centri di consulenza tipo didattici vengano non solo salvaguardati, ma vengano potenziati, perché purtroppo ogni tanto si affaccia l'ipotesi da parte della biblioteca e da parte della federazione che per ragioni economiche si rischia di non poterli sostenere. Io dico: facciamo qualunque sforzo, ma dobbiamo anche fare una scelta delle priorità di intervento. Io credo che il sostegno ai centri di consulenza tipo didattico, cioè il mantenimento di questi centri, sia prioritario rispetto a tutto il resto, questo a mio parere.
Grazie Michele, ma io volevo aggiungere solo una cosa, volevo però sapere da Marinita prima se si sono aggiunti altri ascoltatori o no.
No, nessuno ci ha segnalato la presenza.
Luciano, sono posso?
Sì.
Ecco, vorrei solo aggiungere a quello che ha detto Michele, con cui mi trovo perfettamente d'accordo, anche sulla questione sezioni, perché molto spesso qualche piccola confusione ho l'impressione in generale che ci sia, no? Che la nostra condizione ci dica siamo in grado di, invece sempre più servono delle competenze tipo pedagogiche, ma anche giuridiche per certi versi, parola grossa, ma insomma. Io credo che tra le altre cose che stanno venendo avanti pesantissime, e in Lombardia se ne sta parlando da qualche tempo, e ora più che mai, l'Unione Province Lombarda e l'UPL sta facendo delle riflessioni, però speriamo che prima o poi le finiscono di riflettere e basta, è che c'è una sentenza del Consiglio di Stato, che è vero che riguarda una sola persona, ma è una sentenza molto, molto pesante da un certo punto di vista, e che rischia di andare ad intaccare, oltre a tutto quello che ha detto Michele ovviamente, che rischia di andare ad intaccare la questione economica, che non è da poco. Cioè, questa sentenza dice che l'assistenza scolastica ai disabili non sensoriali deve essere data dalle province, dalle province a scuola. Questo significa semplicemente che nella provincia di Mantova, che è una realtà che conosco molto bene, ci sono ragazzi con gravissime disabilità nelle classi superiori, e i presidi stanno già facendo fioccare alla luce di questa sentenza richieste da 18 ore di copertura per ciascun ragazzo, perché poi non sta a me, ma permettetemi una piccola polemica, non capisco perché poi dobbiamo andare sempre a suggerire o caldeggiare le scuole con un numero maggiore di ore per ragazzi che, se la scuola serve per socializzare, vabbè, è facile intuire che non ce ne sarebbe forse bisogno di andare a finire nelle scuole come. Ma questo, non, ripeto, è una questione molto delicata che ha a che fare col più politicamente corretto e non sta a me dire. Però questo andrà, io temo, a togliere risorse ai sensoriali, quindi anche ai ciechi, anche agli ipovedenti, perché questa sentenza sta girando e le province lombarde stanno appunto riflettendo. E dico questo perché la realtà della Lombardia, quindi ne abbiamo parlato anche martedì a Milano in una riunione, ma la situazione non significa che parlarne è risolta. Quindi questo è un altro problema molto serio che sta venendo avanti e che rischia di far schiattare tutto il sistema.
Non ho capito bene cosa ci sia di nuovo questa sentenza.
Luciano, di nuovo c'è che prima hanno giocato tocca a te, tocca a me e hanno pagato i comuni l'assistenza mattutina alle superiori disabili non sensoriali. Da questo momento in poi sono sulle spalle della provincia.
Sì, ma questo, allora, ti fanno un attimo, questo è una delle tante cose di questo nostro paese in cui manca la certezza della norma, perché in realtà il DPR definiva che l'assistenza ai disabili della scuola dell'obbligo era competenza dei comuni e quella delle scuole superiori competenza delle province. Quindi noi, ma questo di tutti i disabili, noi come ciechi abbiamo spesso rivendicato che anche per la scuola dell'obbligo, per i sensoriali, fossero le province a fare questo servizio. Ma in realtà la norma distingue, capisci? Quindi le superiori sono sempre state di competenza della provincia per i non sensoriali, quindi non vedo niente di nuovo. Probabilmente poi Lombardia ti ha fatto le scelte, però vabbè, adesso volevo partire da quello che hai detto tu, da quello che ha detto Michele, e per arrivare anche a rispondere in qualche modo a Carlo Tendelli. No,
un attimo, possiamo andare? Possiamo dare la linea al centro di documentazione tiflodidattica di Agrigento?
Se può attendere un attimo in linea, tanto mi faremo un favore perché volevo cominciare a focalizzare alcune risposte, alcune precisazioni, perché sennò poi si affastellano gli eventi. Se può rimanere in linea, io in 5 minuti me la tengo. Può rimanere in linea e
c'è un po' di
Va bene, allora, volevo dire, io parto a fare una riflessione, ripeto, parto da quello che ha detto Claudio, quello che ha detto Michele e arrivo anche a quello che ha detto Carlo Andrei. Tutte queste, in questi tre interventi c'è un motif comune, che è quello della disaggregazione del nostro sistema formativo. Noi abbiamo un sistema formativo che si sta disaggregando, cioè ormai non abbiamo il decentramento amministrativo, non abbiamo il federalismo, ma abbiamo un localismo normativo, per cui oltre che essere, e tutto questo, in tutto questo bagliame che già c'era di conflitti di competenza, interpretazioni localistiche della norma che poi fanno sì che il sistema di assistenza scolastica in Lombardia sia diverso da quello della Sicilia, quello della Sicilia sia diverso da quello della Puglia e quello della provincia di Bari magari è diverso da quello della provincia di Lecce e così via, si aggiunge l'incertezza di questo momento politico del sistema paese che vede una riforma delle province che si è interrotta a metà, per cui adesso non si capisce più quello che sarà domani, ma questo purtroppo è una realtà, questo è un dato di fatto che non dipende da noi e del quale è difficile dare risposte se non che io concordo profondamente con quello che ha detto Michele, che dovremmo vedere la nostra associazione molto, molto più presente. Michele, tu hai detto che la nostra associazione dovrebbe avere una presenza sempre più qualificata. Con me sfondi una porta aperta, però in questo momento a me sembra che stia mancando anche la presenza. Non solo la presenza qualificata, in un momento così difficile, in cui veramente vengono a fare tutta una serie di consuetudini, dove bisogna spesso rivendicare quello che ieri era un dato di fatto, semplicemente perché è venuto a mancare un supporto normativo come quello che si riferisce all'assistenza delle province, noi siamo molto assenti su questo territorio, cioè, siamo proprio assenti e la scarsa partecipazione a questo incontro ne è un'ulteriore testimonianza. E quindi io non posso che comprendere le angosce di Carlo Taddei, che invece è uno molto presente e molto competentemente presente. A lui posso dare solo una speranza che tra la normativa che si sta definendo a livello ministeriale e probabilmente si definirà prima dell'anno prossimo, dico probabilmente, ma in questo momento parlare di norme che si devono fare con certezza è quasi impossibile, è una normativa che la FAN ha osteggiato per molto tempo, quella di creare il ruolo di sostegno. Devo dire che quando io ho cominciato a diventare, ho finito il compito di responsabile dell'istruzione, avevo io diverse perplessità, ho avuto una serie di confronti con una serie di persone per capire fino in fondo il problema, perché da un lato mi sembrava che sancire il ruolo di sostegno significasse in qualche modo aumentare il principio della delega. No, quindi i consigli di classe dicono che tu sei di ruolo di sostegno. Voi sapete che adesso non esiste il ruolo di sostegno, no, esiste l'insegnante di sostegno, però ha una classe di concorso sua che viene utilizzato per un certo periodo, però il ruolo, proprio la classe di abilitazione di sostegno non esiste. E questo mi lasciava perplesso. Dai confronti che ho avuto ho capito che bisogna essere realisti a questo mondo e nei meccanismi di nomina che noi abbiamo, di assegnazione di cattedre e di definizione di personale nel nostro sistema, l'unico modo per dare un minimo di stabilità al personale di sostegno, stabilità sulla sede e stabilità anche sul ruolo, era quella di andare al ruolo di sostegno. E quindi da questo punto di vista un anno fa nell'osservatorio siamo stati chiamati ad esprimersi e unitariamente in una riunione specifica, unitariamente Find the Fish abbiamo sostenuto la necessità del ruolo di sostegno. Devo dire che personalmente ho dovuto fare una elaborazione prima di arrivare, però mi rendo conto da quello che sento ora oggi, questo è l'unico modo forse di dare maggiore stabilità e per non costringere tutti gli anni a ricominciare da capo, no? Perché effettivamente se no noi abbiamo un patrimonio e si va distogliendo. La cosa che a me mi sono posto una domanda tante volte, no? Ma la domanda che viene da forse è, ma se tanti insegnanti di sostegno sono tornati a fare gli insegnanti di classe, quando hanno dovuto migliorare gli insegnanti di classe, far sì che gli insegnanti di classe potessero in qualche modo diventare gli esperti del sostegno. Niente fare che quando gli insegnanti di classe quando il signor di sostegno diventa insegnante di classe, dimentichi quello che ha fatto prima. Sugli ipovedenti, magari il discorso Carlo, piuttosto chiamami e ci facciamo una chiamata una volta, perché il discorso di come aiutare gli ipovedenti, non possiamo farlo qui adesso. Sui CTS un'ultima cosa, i CTS, attenzione, i CDS c'erano e ci sono nati come centro di supporto per le nuove tecnologie, il Ministero ha solo voluto, è partito da una considerazione che forse sfugge a molti in questo momento. Se le province spariscono, già sono i provveditorati sono spariti, il vecchio provveditorato, sono spariti anche quelli che erano gli uffici scolastici provinciali, perché adesso ormai gli uffici scolastici provinciali sono dei semplici uffici periferici, quindi i GLIP, i gruppi di lavoro interistituzionali delle province, mancano di interlocutori, cioè i GLIP avevano una funzione nella misura in cui erano i consulenti del provveditore, cioè della persona che gestiva gli organici a livello locale, compreso gli organici di sostegno, quindi faceva la programmazione del sostegno. Oggi il sistema scolastico è cambiato, questo lo sapete, la scala gerarchica si è modificata, l'abbiamo detto altre volte, ma lo ribadisco. Oggi la scala gerarchica è Ministero, direzioni regionali, scuola. In mezzo non c'è più nessuno gerarchicamente. Quindi i GLIP perdevano il loro significato, tant'è che in molte realtà professionali sono costituite, in altre sono morti di morte naturale, da qualche parte funzionano ancora, ma allora si è voluto invece vedere nel nuovo sistema scolastico, dove a sostegno dell'autonomia della scuola occorre che ci siano dei centri di supporto, si è voluto partire da quello che c'era, in qualche modo c'era, i centri di supporto, i centri territoriali di supporto, per farne non solo dei centri di supporto per le nuove tecnologie, ma per farne dei centri di supporto alle scuole sui bisogni educativi speciali. E quindi, però, anche qui ci sono dei centri territoriali di supporto che funzionano benissimo, che sono nella realtà molto efficienti. Ci sono dei centri di supporto che sono sulla carta, che non sono affidati a una scuola, ma forse il dirigente scolastico si ricorda a malapena di averlo in centro. Ma anche qui, La direttiva però ci offre una grossa possibilità, quella di aprire presso i centri di supporto, i CTS, degli sportelli di consulenza. Ecco, è un'opportunità che dovremmo saper cogliere, però ovviamente, e qui mi collego a quello che diceva Michele prima, non è che possiamo mandarci il primo che capita. Dovremmo magari pensare anche a preparare delle persone per mandarle lì, in modo più o meno volontaristico, ma a occupare un posto importante. Ok, a voi. Andiamo adesso.
Sì, vediamo se è ancora in linea al centro.
Pronto?
Pronto?
Pronto, al grigio.
Poi appena possibile volevo, Luciano, sottolineare. Prego, prego, sì.
La responsabile del centro di Agrigento, c'è ancora?
Pronto?
Sì.
Ecco. Pronto? Sono il professore Zaccone del... Sì, pronto?
Parli.
Pronto, sono il professore Zaccone del centro di consulenza tipo didattico di Agrigento. Carissimo professore Paschetta, spesso noi ci intromettiamo o parliamo della scuola, delle carenze che ci sono per quanto riguarda gli insegnanti di sostegno, l'alternativa degli insegnanti di sostegno che c'è ogni anno, questo carosello di insegnanti di sostegno che ogni anno cambiano eccetera, ci danneggia moltissimo. E noi pensiamo da tempo abbiamo pensato che la figura dell'insegnante di sostegno dovrebbe essere fissa, oppure stabilire una classe di concorso. Poi, prima di un altro discorso molto importante è quello del potenziamento dei centri di sostegno, e quindi il maestro, la figura del maestro, io chiamo l'istituzione del maestro itinerante nei centri di consulenza, in maniera che questo abbia la possibilità di confrontarsi periodicamente, continuamente con le varie scuole, quando invece la nostra Biblioteca Italiana per Ciechi di Monza cinque anni fa ha mandato a casa i vari tiflologi, e questo è stato un errore didattico gravissimo. Tuttavia, da 5 anni che io faccio il volontariato con il dottore Di Gloria, e quindi regolarmente mi rego al centro e nelle scuole. Quindi sono per potenziare i centri di consulenza, e in ogni sezione provinciale è importante la figura del coordinatore didattico, perché spesso nelle diatribe delle cariche associative non vengono messe in evidenza le persone con competenze specifiche. Spesso si pensa per l'assistenza scolastica a domicilio, si pensa solamente a sistemare questo o quell'altro, e non si pensa alla specificità e alle competenze.
Scusi un attimo, il dottor Ciambrone ha cercato di chiamarmi, lei ha il cellulare per chiamarlo un attimo, potete chiamarlo?
No, no, non lo conosco il cellulare.
Non lo conosco.
Pronto?
Allora, le lascio un attimo la trasmissione, lo chiamo io e mi faccio raggiungere. Io mi assento un attimo la trasmissione, la ordinerei un attimo, Marilita.
D'accordo.
Ok, allora posso intervenire in secondo? Io sono Riccardo Di Bartolo.
Sì, credo sicuramente sì.
Allora, volevo dire che io, già che parlavamo in maniera abbastanza, di un ruolo degli insegnanti di sostegno, io penso che noi dovremmo maggiormente vigilare su come vengono preparati gli insegnanti di sostegno dalle università, perché ho l'impressione che molte università tendono a dare il pezzo di carta piuttosto che una preparazione reale. Succede dalle mie parti, penso che succeda un po' dappertutto. Allora io penso che se l'Unione ponesse maggiore attenzione nel modo con cui vengono preparati gli insegnanti di sostegno e anche sui programmi, sui programmi dei corsi che svolgono gli insegnanti che dovrebbero diventare di sostegno, sarebbe una cosa utilissima. Sì, certo, mi dà bene sicuramente il ruolo, ma la preparazione ovviamente è indispensabile.
Non so se posso parlare a nome del professor Paschetta. Il tema della formazione dei docenti di sostegno è estremamente presente in seno all'Osservatorio Ministeriale sulla Disabilità.
Sì, ma chiedo scusa, diciamo che forse occorrerebbe porre maggiore attenzione, perché in tempi trascorsi, diciamo che alla preparazione dei docenti, anche ai programmi dei corsi, non si è dedicata troppa importanza, troppa attenzione, non troppa importanza, troppa attenzione, per cui magari non sempre sono adesso delle professionalità eccellenti. Sì. E su questo, insomma, io credo che bisognerebbe insistere un po' di più.
Attualmente il percorso è sospeso, il percorso di formazione destinato all'insegnante di sostegno, cioè il decreto ministeriale 249 del 2010 che manca dei regolamenti attuativi. Al momento non ci sono corsi se non per i docenti che sono già in ruolo, già in servizio. Per questi docenti sono previsti dei tirocini di formazione attiva, ma per gli studenti che sono attualmente in università e si stanno formando all'insegnamento non sono previsti percorsi al sostegno. Sì.
Anche questo.
Sì, eccoci.
Allora, il dottor Ciambrone stava salendo in ufficio ministero, gli ho dato il numero 678-1758, con 5 minuti sarà in contatto con noi. Presento un attimo il dottor Ciambrone, perché io lo conoscesse, Raffaele Ciambrone è il dirigente del MIUR che si occupa di disabilità, è responsabile nell'ambito della direzione per lo studente nel settore disabilità del MIUR. È un po' l'ispiratore, penso che sia in buona parte anche l'estensore materiale della direttiva sui BES, e quindi mi sembrava la persona più autorevole da invitare a partecipare a questo nostro incontro. Fa un po' chiamerà e quindi magari se qualcuno poi ha delle domande da fare direttamente a lui potrebbe essere interessante farlo. Va bene, adesso aspettiamo, deve salire in ufficio, quindi sperando che non incroci qualcuno dalla strada. Noi nel frattempo procediamo pure.
Durante la sua assenza.
Marinica?
Sì.
Scusa, avevo posto l'attenzione perché parlavamo del ruolo insegnanti di sostegno, avevo posto quella che era una mia preoccupazione costante, quella della loro preparazione, per cui secondo me alla quale andrebbe posta un'attenzione secondo me maggiore da parte anche nostra.
Pronto?
Sì, sentiamo una voce che chiama
di Gloria. Sempre d'età
Agrigento, sì, certo. Può parlare, vero, dottor Paschetta?
Sì, parli pure. Tanto aspettiamo che il dottor Giammarone ci mette in comunicazione. Poi parli pure di noi.
Pronto?
Sì.
Pronto? Allora, professore Paschetta, salve, Gioacchino Di Gloria, del Centro di Consulenza di Floridattica di Agrigento. Niente, volevo dire che noi il 30 di aprile di questo mese, facendo parte del GLIP in quel di Agrigento, sempre su questa direttiva dei BES, ci abbiamo fatto un seminario rivolto a tutti i dirigenti dei centri territoriali risorse per l'handicap, quindi per promuovere così la creazione appunto di ambienti di apprendimento accoglienti per facilitare i processi di integrazione dei nostri, dei ragazzi con disabilità. E questo corso è prettamente rivolto a docenti, curriculari e soprattutto agli insegnanti di sostegno. Io come componente del GLIP e anche altre persone dell'assessorato solidarietà sociale e altri dirigenti scolastici, visto che poi i contenuti e il target di questo corso che variano in base a specifiche esigenze del contesto territoriale, però poi gli ambiti tematici da privilegiare tuttavia riguardavano il modello ICIF, la didattica metacognitiva, le tecniche cooperative, definizione e monitoraggio dei piani educativi didattici personalizzati, strumenti operativi e tecnologie didattiche per favorire l'integrazione degli alunni in situazione di gravità. Abbiamo preparato un questionario che abbiamo somministrato appunto a tutti questi dirigenti e ai membri facenti parte dei centri territoriali risorse per l'handicap, e nel corso di questo primo seminario poi sono state così messe in evidenza le varie problematiche. Niente, volevo dire che da lì è scaturito che verranno fatti dei corsi di formazione di 4 ore, saranno 8 cicli di incontro che termineranno nel mese di ottobre, e quindi devo dire che questo punto, questo fattore di puntare effettivamente sulla formazione agli insegnanti di sostegno, curriculare, lo reputo un fatto positivo, perché purtroppo, ahimè, come purtroppo è scaturito dalla trasmissione, molto spesso gli insegnanti di sostegno cambiano ogni anno e di conseguenza io con i miei colleghi ci ritroviamo sempre a dover riprendere il lavoro da capo. Invece secondo me, puntando direttamente sugli insegnanti curriculari e soprattutto su un referente del sostegno, questo diciamo è un punto fondamentale per noi e soprattutto per i nostri bambini, perché soltanto così noi possiamo assicurare a loro una continuità didattica nel corso del ciclo scolastico. Ecco, solamente questo. Grazie, buonasera.
Grazie a lei. Grazie a lei per l'intervento. Io credo che questo è uno sforzo positivo, sono impegni di questo tipo che facilitano, mantengono vivo l'interesse, no, anche alle tematiche di oggi. Altri?
E la linea.
Sono Scott, volevo riprendere un po' la questione dello sportello.
Non parlare di una voce perché sennò viene fuori.
Sì, avevo dimenticato di schiacciare il tasto. Dicevo, volevo riprendere un po' l'accenno che hai fatto allo sportello presso ICTS, d'accordo? Ora, questo sì, insomma, può avere una sua validità, però dobbiamo evitare che sia da un lato, possa essere da un lato una duplicazione dei nostri CCT, i centri di consulenza psicodidattica, e dall'altro evitare che sia una sorta di spoliazione del CCT. Perché può accadere, d'accordo, che punto di riferimento per le problematiche della disabilità visiva possa diventare unicamente questo sportello del CTS, dove spesso però si trova soltanto distaccato del personale, che può essere un insegnante di sostegno che ha fatto una preparazione, diciamo, pure piuttosto sommaria. D'accordo, come è accaduto qualche anno addietro con quei corsi fatti a Montecatini, che qualcuno ha ritenuto di aver ormai acquisito una competenza tecnica e tecnologica di gran lunga superiore ai nostri responsabili dei CCT e come dire, qualche volta non ci hanno neanche consultati. Noi dobbiamo, lì dove esiste il CCT, rafforzarlo, cioè riaffermarne innanzitutto la validità, perché questo è fondamentale, riaffermarne la validità a fronte di qualunque pericolo
di chiusura che di tanto in tanto si affaccia per ragioni economiche. Ora è vero, come diceva l'amico di Agrigento, che i tiflologi dei CCT sono stati dismessi 3-4 anni fa. Io stesso, quando ne ho chiesto la ragione, mi è stato detto che ormai i responsabili dei CCT avevano acquisito una notevole competenza, una notevole preparazione per i trascorsi già 6-5 anni di attività, e questo è senz'altro vero, sono diventati molto più preparati, molto più presenti, e però adesso dobbiamo evitare che possano da un lato vedere sminuita la loro funzione e in qualche zona addirittura scomparire. Ne abbiamo una ventina, dobbiamo difenderli. Ecco, questo è il mio pensiero. Come dici?
Ne abbiamo solo 17 purtroppo. Ah,
17. Eh no, perché ero rimasto ai precedenti, vabbè, 16, va bene, sì.
Io posso aggiungere due, quindi, allora, il rapporto tra CCT e CTS, chiaramente laddove c'è il CCT, io ho parlato di Sportello perché i CTS sono 98 che io sappia, e i CCT sono 17, quindi laddove c'è il CCT secondo me è la cosa migliore, visto che
professore,
tra l'altro la direttiva prevede un coordinamento regionale del CTS e un coordinamento nazionale, bisognerà fare in modo che il CTT, laddove c'è, entri nel coordinamento regionale, perché venga riconosciuto come anello specializzato della rete di supporto. Cioè, laddove c'è, il CTT deve inserirsi nella rete del CTS, proprio per ricevere e per dare, perché poi creare questo interscambio di informazione, in modo che magari il CTS può anche avere, può anche essere il front line di primo livello, il genitore si rivolge lì, però di lì, in caso di bisogno specifico, viene inviato, dirottato direttamente sul CCP. Cioè occorre comunque entrare nella rete. Ecco. E laddove ci sia degli sportelli all'interno del CCP, del CTS, scusate, all'interno del CTS, che faccia consulenza con la disabilità visiva, deve essere questo in stretto contatto con il CCP, dovrebbe essere teoricamente lo sportello così, di primo livello, insomma, no, laddove ci sono. Noi non ci sono.
Possiamo.
Il problema però che dobbiamo porci, secondo me, è che ho fatto un numero io, mi pare che non vanno dato che sono 98 i CTS, non vorrei, se non sono 98 sono 100.
Abbiamo
noi,
qui.
Dobbiamo pensare, abbiamo 100 persone in questo momento in anno da mettere a disposizione? Io credo proprio di no. Quindi la prima riflessione da fare è: se vogliamo occupare questi spazi, dobbiamo preoccuparci anche prima a monte di preparare le persone che andranno a occuparle, o perlomeno di sceglierle.
Volevo annunciare l'arrivo in trasmissione del dottor Ciandrone. Buonasera, dottore.
Buonasera a voi.
Buonasera, dottor Ciandrone.
Una piccola nota tecnica, siamo in collegamento telefonico simultaneo con i componenti della Commissione Nazionale Istruzione della nostra Unione, Luciano Paschetta, che le conosce, Daniela Floriduz, Claudio Signorini, Riccardo Di Bartolo e Michele Corcio. E poi in ascolto ci sono invece alcuni responsabili delle nostre sezioni provinciali.
Bene, saluto tutti.
Guardi, io le faccio una, buongiorno a lei, sì, è venuto fuori per l'ultimo momento un dibattito, nel dibattito il rapporto che può esserci e si può creare tra le nostre realtà associative, i CPT, i centri di consulenza psicodidattica, i 17 centri di consulenza psicodidattica, la titolarità della biblioteca e della federazione e i CDS. Ecco, lascio a lei, io ho detto la mia idea, vediamo se coincide con la sua, insomma, io ho detto dal punto di vista nostro, a lei come vede la possibilità di sviluppare questo rapporto.
Sì. Non ho sentito quanto lei ha detto, spero che ci troviamo in sintonia. Sicuramente per...
No, è interessante proprio questo.
Spero sicuramente negli intenti, poi nelle modalità organizzative le possiamo affinare. Dunque, i CTS sono la nostra rete di supporto alle scuole, che si dovrebbe ampliare con i CT. I CT, la differenza è che i primi sono di livello provinciale, i secondi subprovinciali, quindi per esempio potrebbero essere individuati con i distretti sociosanitari. In alcune regioni sono già molto sviluppate queste reti di scuole, penso al Veneto dove abbiamo 7 CTS, 44 CTI, alle Marche 4 e 27, alla Lombardia 11 e 57, quindi ci sono reti di scuole per l'inclusione scolastica che sono ben diffuse su tutto il territorio. Allora, la vocazione originaria dei CTS e a seguire dei CTI che implementano questa rete è quella di fornire un supporto per quanto riguarda le nuove tecnologie, sia l'hardware che il software, quindi attraverso per esempio una convenzione che stiamo stipulando con il GLIP, le ausili biblioteche regionali, anche per la concessione in comodato dell'hardware e poi dei programmi. A fianco a ciò la consulenza alle scuole. Ora, questa era la vocazione originaria, partono così dal 2006. Con il decreto sui DSA del 12 luglio 2011 abbiamo loro assegnato nuovi compiti, che quindi quello di sostenere le scuole e dare consulenza non solo sulle nuove tecnologie, ma a più ampio spettro. Stiamo per creare anche un portale nazionale dei CTS dedicato alla formazione e quant'altro. Una delle cose più interessanti è questo servizio di sportello che si sta realizzando presso alcuni CTS. Sportello dedicato anzitutto alle scuole, ai docenti, quindi con competenze specifiche su alcune disabilità, per esempio a Vicenza c'è uno sportello sull'autismo, a Verona anche sui DSA e simili ve ne sono in Lombardia o altrove. Quindi sono delle equip specializzate di insegnanti che danno la disponibilità per un certo periodo di tempo nella settimana, per andare direttamente nelle scuole e supportare i docenti sulla base della loro esperienza didattica. Abbiamo visto che questo funziona tantissimo perché non sono medici, psicologi, sono colleghi che parlano con colleghi, c'è lo stesso linguaggio e c'è una trasmissione di un'osmosi di esperienze che è molto efficace. Questi CTS allora sono anche centri in cui ci si raccorda con le ASL e con i servizi sociosanitari. In alcuni CTS è stato aperto qualche sportello alle famiglie. E allora qui collaborano delle associazioni e questa è un'esperienza che noi vorremmo incentivare assolutamente, per cui se abbiamo la vostra disponibilità e sappiamo le sedi dove potete collaborare meglio, noi favoriremo questa sinergia. Quindi ce lo siamo detti anche nell'osservatorio, questo è il passo ulteriore, perché la competenza che voi che potete dare è preziosissima in materia, quindi noi veramente vorremmo poter realizzare ciò. Sono partito da lontano, ho dato un quadro un po' generale per arrivare a rispondere alla domanda, spero insomma di aver risposto.
Io l'avevo presentata prima e lei è diversa e saputo che stava per arrivare proprio per non dare tempo ai suoi interventi. Insomma, io per intanto volevo però adesso ringraziarla di essere qui con noi, perché per noi è importante avere come referente una persona competente, ma mi consente anche di dire una cosa, che fa questo lavoro con passione e perché ci crede, non solo perché l'hanno preposto a questo compito. Quindi abbiamo avuto il modo di lavorare insieme e credo che questo le vada assolutamente riconosciuto. E il fatto che lei, nonostante tutto, oggi abbia cercato di essere qui, ne è la testimonianza. Io volevo solo dire che noi ne faremo sicuramente avere l'elenco dettagliato dei nostri 17 centri tifrodidattici, sì, con le località sulle quali operano, i territori di competenza, sia per un eventuale inserimento del portale, sia anche per creare subito quelle sinergie con i CTS prossimi, insomma, quelli che sono vicini.
Perfetto, infatti vorremmo scendere a livello operativo, quindi io vi collegherò subito con i centri in modo da realizzare concretamente queste collaborazioni. Mi consente, professore, di dire una cosa sui master sulle disabilità sensoriali?
Certo, me l'avrei chiesto, quindi se lo dice mi fai anche la domanda.
Bene, allora, perché finalmente si è compiuto tutto l'iter procedurale, per cui le università hanno avuto già i fondi, è arrivata anche la lettera congiunta del direttore dello studente col direttore del personale, quindi le università stanno già programmando e penso che entro settembre partiranno questi corsi e saranno sulle disabilità sensoriali all'università, partendo per una volta dal sud invece che dal nord. Allora, Università del Salento, Lecce, direttore del master la professoressa Pinnelli, poi saliamo su e arriviamo a Napoli, l'Università Suor Orsola Benincasa, direttore del corso è il professor Enrico Maria Corbi, poi abbiamo l'Università di Bologna e la direttrice del master è la professoressa Roberta Caldin. Inoltre ce ne sarà uno presso l'Università di Venezia e la direttrice è la professoressa Anna Cardinaletti ed infine all'Università di Torino la direttrice sarà la professoressa Marisa Pomone.
5
sono. Sì. 4, 5. Sì.
Sono 5 master di formazione, lo spiego, io li conosco perché ne abbiamo parlato.
Sì.
Quella dell'Università del Salento.
Sì.
Stava dicendo il direttore chi è lì?
La dottoressa e la professoressa Stefania Pinnelli.
Stefania
Pinnelli, di pedagogia speciale. Dunque sono più di quanti ne avevamo previsti inizialmente, perché noi pensavamo di realizzarne 3 in tutta Italia, siamo arrivati a 5. Purtroppo mi sembra che manchi la Sicilia. E
si conoscono già i tempi di realizzazione, dottore, mi perdoni.
Guardi,
sono corso dalla Puglia.
Sì, devono partire entro settembre. Allora, sono dei master, c'è un piano di studi approvato da un comitato tecnico scientifico, quindi è unico per tutta Italia. Io potrò farlo pervenire al professor Paschetta che può tranquillamente diffonderlo nell'associazione per rendervi edotti sui contenuti. È articolato in 3 moduli da 20 CFU, quindi l'intero master sono 60 CFU. è un master di primo livello, e ogni CFU sono 6 ore, e però sono comprese anche attività laboratoriali e anzi è proprio centrato sulla didattica. Il secondo modulo prevede 60 ore di impegno didattico, perché quello che vorremmo dare sono strumenti operativi agli insegnanti. Tuttavia ci piacerebbe poi che coloro che seguiranno questi master possano seguire ulteriori fasi di perfezionamento, per cui noi chiederemo alla nostra unione e anche all'IRIFOR, che è un istituto tra i più elevati nelle competenze in Italia, di già collaborare nella fase di svolgimento dei master, e poi vorremmo che queste competenze venissero ulteriormente approfondite. Ogni master può ricevere circa, accogliere 100 iscritti, dagli 80 ai 100, perciò potranno esserci dai 400 ai 500 docenti formati in Italia nell'arco del prossimo anno, e credo che sia una cosa importante, e poi però sono competenze o professionalità da valorizzare.
Questo mi sembra molto importante e direi che possiamo, ringrazio il Ministero tramite il dottor Cendone. Quando ci parlammo un anno e mezzo fa circa, il dottor Cendone disse di avere a disposizione la possibilità di fare le master e ci chiese se volevamo che qualcuno fosse dedicato solo ai ciechi o avevamo scelto che fossero dedicati ai sensoriali. Visto l'esiguo numero, io dissi e credo che si possa concordare, facciamolo pure per i sensoriali, perché la carenza era tanta, penso che 500 docenti che fanno un percorso di specializzazione nella prima volta, è la prima volta che succede dopo tanti anni, se al di là dei corsi polivalenti, è la prima volta che succede un corso di alta specializzazione dedicato solo ai sensoriali, dobbiamo sapere, secondo me, mantenere i contatti con queste realtà universitarie, che sono Lecce, Bologna, Napoli,
Venezia e Torino,
proprio perché con questa realtà dobbiamo, secondo me, prendere i contatti sin da subito, proprio per offrire le nostre modeste collaborazione, per cominciare a lavorare insieme in uno spirito di costruire un rapporto con il mondo accademico. Noi abbiamo bisogno del mondo accademico, abbiamo bisogno che l'università sviluppi una cultura psicologica, perché è lì che la psicologia deve trovare la sua sede naturale di sviluppo e di approfondimento. Quindi questa cosa che il Ministero fa è estremamente importante, estremamente importante. Io chiedo a Don Ciambrone se sarà possibile fare poi un gruppo di monitoraggio di questo percorso, proprio per recuperare questa esperienza e poterla rilanciare, speriamo, in futuro.
Sì, assolutamente. Noi abbiamo elaborato insieme al CNR di Genova, dove c'è l'Istituto Tecnologie Didattiche, già un questionario online che presenteremo agli insegnanti, però vogliamo assolutamente monitorare gli aspetti qualitativi quello che vi chiediamo è un aiuto poi a diffondere la notizia, perché se non c'è un numero minimo di iscritti poi il master non rischia di non attivarsi, ecco. Quindi
se lei manda il materiale, io le prometto che entro la prossima settimana ne do la massima diffusione.
Perfetto, allora le scrivo proprio una nota ufficiale in cui la prego di fare questo con l'indicazione di tutti i master che vengono attivati. Aggiungiamo pure che per quanto riguarda le modalità, il master è finanziato dal Ministero, viene chiesto a ciascun iscritto, e francamente abbiamo pensato questo anche per motivare di più gli iscritti, una minima quota di iscrizione che entro i 150 euro, poi il resto del costo è coperto interamente da noi.
Sì, ti apro.
Prego.
Daniela.
Non ho sentito.
No, era ho preso con l'inizio, la quale probabilmente qualcuno ha suonato il campanello e è rimasto in viva voce.
Sì.
Va bene, abbiamo altro da chiedere, dottor Ciambrone.
Pronto, prego.
Visto che arriva tra l'altro da una giornata di lavoro, il dottor Ciambrone a Livorno stamattina e ha fatto il possibile, Ferrovie dello Stato permettendo, per riuscire ad arrivare a darci il suo apporto. Se non c'è altro, visto che sono le 18, io ringrazierei il dottor Ciambrone, ci sentiremo sicuramente, aspetto la sua email, e farò mia cura diffonderla sia attraverso le nostre circolari, sia attraverso la nostra stampa associativa, e magari mettendola anche sui siti, perché è una notizia molto molto importante, insomma, quella che lei ci ha dato oggi, e quindi grazie ancora, buon lavoro, ci vedremo, spero, nel nuovo osservatorio, che speriamo, ho avuto il piacere di constatare, credo che lo sappia anche tutti ormai, che uno dei sottosegretari all'istruzione è il sottosegretario Marco Rossidonia, che peraltro aveva avuto la delega sulla disabilità nel precedente governo Monti. Questo è un conforto, perché almeno da questo punto di vista avremo una garanzia di continuità di intervento da parte delle persone, tra l'altro con il dottor Marco Rossidonia, che è persona squisita, e la sua segreteria, abbiamo avuto modo di collaborare in modo assolutamente positivo. Insomma, è stato un momento molto importante l'anno scorso, quello che ha passato l'osservatorio l'anno scorso. Credo che si siano fatte più cose in un anno e mezzo che sicuramente nei grandi precedenti. Non parlo di prima perché non voglio andare troppo indietro.
Va bene, professor, io la ringrazio. Annuncio che il 7 e l'8 di giugno dovremmo incontrarci con tutti quanti gli operatori dei CTS proprio per, diciamo, rinsaldare quella squadra, darci nuovi obiettivi, e quindi se per quella data, ma penso sicuramente, avremo gli indirizzi dei centri tifrodidattici, sarà anche quella l'occasione per insomma, concretizzare questa collaborazione e magari ufficialmente adesso la invito a Montecatini il 7 e l'8, così potrà partecipare ai lavori. Va bene? Allora grazie a voi tutti, saluti a tutti.
Arrivederci.
Arrivederci.